Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, questa domenica il caffè lo prendiamo con un politico che da tempo ha affiancato la sua attività appunto in Senato, è senatore del Partito Democratico, a quella di scrittore, con risultati anche lusinghieri, premi ricevuti in Francia, insomma avete capito. Buona domenica Dario Franceschini.
Buona domenica a voi.
Il suo ultimo romanzo è Acqua e Terra, proprio con una sola R, pubblicato da poco per La Nave di Teseo, e racconta l'amore tra due ragazze nella Ferrara dello squadrismo fascista. Lei all'inizio del libro appunto scrive che i fatti sono tutti veri tranne qualcuno, e l'amore tra le due ragazze, tra Tina e Lucia, è vero o è frutto della sua fantasia?
La storia dei protagonisti, quindi anche quella di Tina e Lucia, naturalmente è frutto dell'immaginazione, della fantasia, ma la cornice, non solo la cornice storica, ma anche tutti i nomi, i cognomi, gli episodi sono tutti veri, documentati, la prova di quegli anni terribili. Le campagne ferraresi per tutto l'Ottocento e il Novecento e l'inizio del Novecento furono caratterizzate dalla bonifica, questo lavoro terribile di migliaia di braccianti nella fame e nella miseria, che bonificarono dall'acqua migliaia di ettari con la banca e la carriola. Pensiamo che fatica disumana. Poi questa rabbia esplose dopo la prima guerra mondiale, quando i soldati tornavano dal fronte sperando di avere la terra e i contadini, come gli avevano promesso, invece non ricevettero nulla. E quindi prima la violenza e i soprusi delle Leghe Rosse, poi lo squadrismo fascista di Balbo. In mezzo a questo turbine di violenza nasce la storia d'amore tra queste due ragazze.
Ecco, i nomi, dice Dario Franceschini, sono tutti veri, e si immaginano un po' questa terra che evoca un po' il film Novecento, no, di Bertolucci, e ci sono donne che si chiamano Ginisca, e uomini che si chiamano, hanno nomi stranissimi, Milvano, ma c'è anche questa forza di queste donne ferraresi che scoprono la cultura. In una pagina iniziale del romanzo una delle protagoniste dice: bisogna leggere, amiche, per non rimpicciolire il cervello e il cuore, e si cita una rivista, Eva, di cui si è perduta memoria, ma che fu forse la prima rivista che motivava le donne di quell'epoca a una certa dimensione autonoma.
Pensiamo che Eva fu fondata da una giovane 19enne, Rina Melli, di una famiglia benestante di Ferrara, che abbandonò la famiglia ricca e andò a vivere con il futuro marito nei quartieri popolari della città, e fondò questa rivista che si chiamava Eva, dichiaratamente femminista all'inizio del Novecento. E questa è una delle tante storie di donne fantastiche, straordinarie, con una forza interiore e fisica formidabile, che giocarono un ruolo importante per l'idea di costruire una società in cui le loro figlie stessero meglio di loro. Donne straordinarie.
Donne straordinarie. E la storia si sviluppa in questo romanzo Acqua e Terra attraverso anche una storia familiare, quella dei Callegari. Quanto è stato importante il vincolo familiare per quelle genti, per quel periodo storico che, come ricordavi, è passato dalle squadre rosse alle squadracce fasciste?
Tornando indietro nel tempo, il mondo era molto diverso da oggi. Oggi nella stessa famiglia si pensa e si vota come giusto, in modo diverso. I padri dei figli, le mogli dei mariti. Allora le famiglie avevano una colorazione specifica, nel senso che c'era la famiglia socialista, la famiglia fascista, e in un mondo molto condizionato da ideologie. Quindi i Callegari sono una famiglia di braccianti, di scariolanti per l'esattezza, appunto quelli che bonificavano le valli, di lavandai, un mestiere antico in cui molte donne andavano al fiume a lavare i panni, e sono i Callegari, i braccianti e le lavandaie che animano le Leghe Rosse, in questo caso quella di Baura, un paesino vicino a Ferrara, e che diventano i protagonisti della storia. Ginisca è uno di loro.
Leggo a pagina 20 il sogno dell'America per sfuggire alla grande crisi agraria degli anni 70, e nel 1878 da Baura erano partiti 15 giovani verso gli Stati Uniti, l'inizio delle grandi migrazioni. Un tema che torna di attualità sia perché in questi giorni c'è appunto la polemica tra il governo e la magistratura per la decisione appunto della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti in Albania. Come la vede Franceschini?
Beh, la cosa peggiore che può succedere nella vita, e soprattutto nella vita di un popolo, è smarrire la memoria, perdere la memoria. Ora, gli italiani sono stati un popolo di migranti, c'è stato il dolore delle partenze, delle famiglie smembrate, perché gli uomini e i figli per lavorare dovevano andare lontano, in America Latina, e anche le condizioni terribili in cui venivano accolti quando arrivavano. Seppure fosse quasi un'immigrazione più accolta di quella di adesso, dimenticare tutto questo in un secolo in cui le migrazioni non sono più fatte di italiani che vanno via, ma di persone che arrivano in Italia, è veramente terribile. Dimenticare tutto, che anche noi lo siamo stati, migranti che arrivavano sulle navi, sulle barche in cerca di lavoro, di uscire dalla fame e dalla miseria. Dimenticare tutto questo ci fa fare degli sbagli terribili.
Dario Franceschini, lei è sempre rimasto legato alla sua Ferrara, no? Ma quanto di quel carattere dei ferraresi, delle persone che lei racconta nel romanzo Acqua e Terra, quanto è rimasto nei ferraresi di oggi? Che cosa si ritrova e che cosa invece secondo lei un po' si è perso della sua gente?
Beh, un po' si è perso, perché per esempio vivendo tra le mura di Ferrara, nella bellezza della città del rinascimentale, ci si dimentica che si sono dimenticati anche i ferraresi, che quelle terre adesso fertili, coltivate, tra le migliori del mondo, sono state strappate alle acque, alle paludi, agli acquitrini, alla malaria, alla pelagra, con il lavoro di migliaia e migliaia di donne e di uomini che hanno attraversato la miseria, e non 1000 anni fa, 100 anni fa. I nostri nonni, i nostri bisnonni, e quindi anche in questo caso la memoria andrebbe conservata. Per il resto un certo carattere di fondo è rimasto anche inconsciamente, questo disincanto, questo amore per la propria terra, questa voglia di cambiare il mondo.
A proposito di amore, l'incontro di Tina e Lucia, figlie di un agrario fascista e invece l'altra di un capolega socialista, un amore che nasce nelle lotte. Quanto era possibile provare amore per un'altra donna nell'Italia e nella provincia ferrarese di allora?
Guardi, questo è un po' il cuore della storia, anche un po' l'idea del romanzo. Cioè, un secolo fa, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, esistevano nella storia, nella letteratura, figure di donne innamorate di altre donne, ma generalmente erano intellettuali,
certo,
nobili, ricche, pensiamo a Gertrude Stein, Eleonora Duse, quindi avevano in qualche modo la possibilità di difendersi, di essere difese per il loro status, per la loro notorietà. Pensiamo se capitava, come capitava, a una donna di innamorarsi di un'altra donna in una famiglia di contadini, di braccianti, di povera gente. Pensiamo a quante violenze hanno subito, costrette a vivere una vita diversa da quella che desideravano, a sposarsi, a fare figli, mentre pensavano a tutt'altro. È una specie di grido di dolore silenzioso. Pensiamo che non c'era neanche il nome. Io nel romanzo uso il termine invertita, perché era l'unico che allora veniva usato, non c'era nemmeno omosessuale, nemmeno lesbica, veniva tutto nascosto, ignorato e represso. Quindi è un po' dedicato alla sofferenza di migliaia di donne e anche di uomini che hanno patito il non poter essere realmente quello che volevano.
C'è un episodio in particolare di questa relazione che non nasce solo dalla sua fantasia di scrittore, Dario Franceschini, ma da qualche racconto, da qualcosa che magari le è stato riferito come veramente accaduto?
Io ripeto, al di là degli episodi delle due, della vita delle due ragazze, molte cose, tutte le cose attorno a loro sono vere, compreso il discorso di Mussolini nella Palazzina Marpisa a Ferrara nel 21, quindi prima dell'esplosione del fascismo, durante il quale loro si baciano. Quindi i fatti storici sono tutti veri. C'è Matteotti che viene picchiato per la prima volta a Ferrara, Don Minzoni che viene ucciso dai fascisti con una bastonata, anche tutti gli episodi di nomi meno conosciuti. C'è l'episodio sconosciuto di questa Deborah Bergamini, una donna che si mise con il macete, con la falce, davanti ai fascisti per difendere il marito e il figlio, e fu uccisa con due colpi di rivoltella in testa.
Omonima della parlamentare Bergamini, ma immagino non ci siano parentele con la stessa.
Non ci sono parentele.
Noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo subito con Dario Franceschini. Raccontiamo Acqua e Terra, il suo ultimo romanzo, e poi parliamo un po' anche di politica.
Il caffè della domenica.
Eccoci, questa mattina il caffè lo prendiamo con Dario Franceschini, lo stiamo prendendo. Questa storia italiana, una storia del Novecento, dove si intreccia l'amore tra due donne, tra due ragazze, Tina e Lucia, nella dimensione appunto delle lotte, una figlia di un agrario fascista, l'altra di una capolega socialista. Noi stiamo vivendo, Franceschini, una situazione che non è di conflitto di massa tra opinioni diverse, ma certamente di conflitto tra governo e opposizione, e soprattutto tra alcuni media e il governo, che ha toni anche molto aspri. Questo nonostante il Presidente della Repubblica Mattarella abbia più volte auspicato dei toni e dei timbri diversi. Ora, l'ultimo caso di questi giorni proprio si riferisce alla sentenza della magistratura che ha stabilito che non è corretto il trattenimento di 12 migranti in Albania, e non lo ha convalidato. Questa è la sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Nelle stesse ore a Palermo i ministri della Lega hanno manifestato mentre era in corso l'udienza del processo Open Arms. Siamo di fronte a una tensione molto forte tra la magistratura e parte del governo?
Ma la magistratura fa il suo mestiere, non c'è un disegno politico. Può piacere o non piacere, può a tutti essere gradita o non gradita, ma sostanzialmente applica le leggi. In questo caso devo dire, riferimento alla vicenda dell'Albania, questa follia di fare un campo di fronte a un problema secolare che riguarda decine di migliaia di persone che per tutto questo secolo continueranno a voler venire in Europa, anziché regolarli in modo intelligente si inventa questa cosa propagandistica e ridicola nel campo in Albania, spendendo diversi decine di milioni di euro e violando le leggi. Quindi veramente mi viene da dire dilettante lo sbaraglio. Governare comporta concretezza delle scelte, realismo, non demagogia e propaganda.
Certo, il problema migratorio, il problema delle migrazioni si pone anche per chi, come il cancelliere Olaf Scholz, che è socialista, quindi della stessa parte politica alla quale aderisce il Partito Democratico. Allora, Scholz ha sospeso il trattato di Schengen, suscitando per esempio l'irritazione del paese vicino, la Polonia, che teme di essere invaso adesso dai migranti bielorussi. La stessa Francia, col nuovo primo ministro Barnier, si interroga su cosa fare sulla migrazione. C'è chi dice che la posizione del Partito Democratico rischi di essere alla fine isolata in Europa, perché tutti gli altri, inclusi i partiti socialisti, stanno riflettendo sul da farsi.
È caricaturale questa immagine. È chiaro che il Partito Democratico, come tutti i partiti socialisti, vuole regolare il fenomeno dell'immigrazione, contrastarla in modo fermo. Per esempio, io continuo a pensare che aiutare gli immigrati regolari, che vengono da noi per lavorare, aiutare il loro ricongiungimento di nuclei familiari e farli inserire nelle nostre società è il modo migliore per contrastare l'immigrazione irregolare, quella legata alla criminalità, ai reati, alla criminalità organizzata. Ma un conto è fare delle cose serie, utili e civili per regolare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Un conto è fare delle cose ridicole come fare un campo in Albania. Sono due cose come, di fronte a un fenomeno che riguarda decine di migliaia di persone, ci mandano 17 immigrati in un campo costruito apposta in Albania. Ma ci rendiamo conto di cosa parliamo?
Nel libro, nel romanzo Acqua e Terra, si parla, e lei ne ha accennato, appunto, anche di Matteotti. C'è questo riferimento un po' all'attualità, perché sempre più spesso in Parlamento sono ora le opposizioni, ma talvolta anche la maggioranza, a ricorrere all'Aventino, non partecipano ai lavori per impedire ai rispettivi avversari di andare avanti su un determinato dossier. È successo sulla RAI, è successo sul giudice che da novembre il Parlamento deve eleggere alla Consulta. Crede che sia un modo corretto di procedere? Non rischia di diventare da eccezione normalità e di svilire il Parlamento?
Usare il termine Aventino è giornalisticamente efficace per far capire un'assenza. L'ha fatto la centrodestra quando era l'opposizione, l'abbiamo fatto noi, ma non c'entra niente con l'Aventino vero. L'Aventino vero fu un rifiuto di andare in Parlamento derivato dai fatti drammatici di quei mesi e la valutazione storica è anche non univoca sull'utilità di quella mossa. Qui si parla di Aventino semplicemente per giustificare un'assenza in Parlamento su una votazione o in un giorno particolare. Fa parte del confronto parlamentare, non c'è niente di rifiuto della democrazia parlamentare, del confronto tra maggioranza e opposizione.
Non dobbiamo preoccuparci.
No.
Senta, molti suoi colleghi anche all'estero hanno scritto romanzi. L'ultimo che mi viene in mente è un romanzo di Bruno Le Maire, l'ex ministro dell'economia francese, che è stato anche molto criticato perché era un romanzo un po' erotico, un po' osé. Quanto è liberatorio per un politico rifugiarsi nella fantasia?
Le parlo per me. Nella vita uno può avere più vocazioni, più passioni, mica soltanto una. Capisco che il ruolo di politico non sta bene insieme a quello di narratore, perché dal politico si vuole concretezza, realismo, dal narratore si vuole fantasia, immaginazione, trasgressione. Come tenerle insieme? Io ci ho pensato parecchio, poi non essendoci la possibilità di vivere due vite in cui fare una cosa in ogni vita, cerchi di fare due cose nella stessa vita.
Sì.
E di farle come... Io l'unica cosa che chiederei, chi decide di leggere questo libro, dimentichi chi è l'autore. La storia gli può piacere, non piacere, innamorarsene o no, disprezzarla, ma dimentichi chi è l'autore, non si faccia condizionare nella lettura col mestiere che faccio nell'altra parte della mia vita, sia libero nel leggere.
L'ultima domanda, Franceschini, è al Franceschini dell'altra vita. La dipingono come un consigliere nell'ombra di Elly Schlein. Fosse in Elly, si fiderebbe più di Conte o più di Matteo Renzi?
Non rispondo proprio perché non voglio dar consigli. Questa immagine che Elly aveva detto dei consiglieri è un po' figlia della misoginia, cioè non si accetta ancora che una donna possa guidare e comandare. Eppure oggi una donna guida il governo e un'altra donna guida l'opposizione. Quindi non ha bisogno di consiglieri maschi dietro, e né io faccio questo.
Grazie a Dario Franceschini che ha preso con noi il caffè della domenica. Vi ricordo il suo ultimo romanzo, Acqua e Terra, con una sola R, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Grazie Maria.
Grazie a Pietro Lacorte in regia. Io vi aspetto alle 11 circa, sempre qui su Radio 24, con Nessuno è Perfetta.